solo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 6 minuti del mattino, buongiorno, buongiorno ascoltatori, ci siamo, è venerdì, il sanguinoso, faticosissimo venerdì e per non farci mancare niente, oggi è pure venerdì 17, che nei secoli dei secoli, dalle terzine di Nostradamus in poi, è certificato porti clamorosamente sfiga. E peraltro non è neppure un venerdì 17 qualunque, ma è venerdì 17 di anno bisestile, quindi penitenziagite prima che sia troppo tardi, soprattutto se uscendo di casa avete rovesciato il sale mentre passavate sotto una scala e un gatto nero vi ha attraversato la strada facendovi rompere uno specchio, che mentre raccoglievate i cocci è passato pure un bimbo minchia che vi ha detto tua suora. Penitenziagite, ma non fatelo più di tanto, mantenete quella plomb figlio dell'illuminismo che da sempre vi contraddistingue. E quindi via il dente, via il dolore, andiamo subito a cominciare facendo il punto sulla giornata di ieri, giornata densa. E allora, innanzitutto, referendum e dislessia. Devo dire che fa abbastanza ridere che nel giorno in cui Salvini si è messo a sfottere un dislessico, la Corte Costituzionale abbia bocciato il referendum perché ritenuto incomprensibile. Insomma, un caso di dislessia costituzionale, ma vabbè. D'altra parte, come ha fatto notare il mio amico Ibico per Spinoza, non è la prima volta che Salvini ridicolizza un ragazzo che ha problemi di apprendimento, era già successo con Di Maio. L'altro caso del giorno è stato naturalmente il caso Amadeus, la tempesta perfetta dal palco dell'Ariston. Come sapete, presentando Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, Amadeus ha detto: è stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando comunque un passo indietro. Insomma, patriarcato su tela sul palco dell'Ariston, che ieri ha scatenato questa tempesta sui social. È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo stando comunque un passo indietro, che poi il parallelismo vale anche in questo caso, è quello che ha fatto Salvini con la Bergonzoni, ma questa è la politica, mica Sanremo, e quindi è roba meno seria. Bergonzoni, che spericolata, si è lanciata in un sondaggio sulla sua pagina di Facebook chiedendo ai suoi followers se preferissero lei o Bonaccini. Faccina sorridente per lei, faccina arrabbiata per Bonaccini. Risultato clamoroso: 40.000 faccine arrabbiate e solamente 10.000 sorridenti. Tradotto: sconfitta tra le mura amiche per 4-1. Risultato purtroppo non omologato dalla Corte Costituzionale, che ha sancito che comunque in Emilia si dovrà votare con tutto l'evidente rischio della remuntada. Ma tornando al concetto di donna che deve fare un passo indietro, vale forse la pena smarcarsi un attimo da Sanremo per andare a Ferrara, dove il vice capogruppo della Lega in consiglio comunale ha chiesto appunto a una collega di fare un passo indietro. Il vice capogruppo in questione, Stefano Solaroli, ha proposto all'allora sua collega di partito Anna Ferraresi, da mesi considerata una piantagrane per le sue continue denunce sul degrado della città, di accettare una sua proposta, ovvero l'assunzione come hostess a tempo indeterminato presso il comune di Ferrara. Nell'audio che è stato fatto ascoltare a Piazza Pulita questa settimana si sente: a me sei venuta in mente prima di tutto perché sei una rompicazzo, così ti cavo dai coglioni e non ti vedo più. Tu sai che è incompatibile con il ruolo da consigliere. Nicola, che è il vice sindaco di Ferrara, è d'accordo. Ne ho parlato con Alan, che è il sindaco, e mi ha detto: se lei va bene, a me va bene. Ecco, un passo indietro, ma almeno le veniva offerto un posto di lavoro. Dai, chi invece pretendeva un passo indietro, ma facendo perdere pure il posto di lavoro, è invece il renziano Gianfranco Librandi, che, stanti le rivelazioni dell'Espresso, avrebbe accolto i militari della Guardia di Finanza colpevoli di aver effettuato una verifica fiscale presso le sedi della sua società, dicendogli: sono un onorevole, un intoccabile, siete morti, leghisti di merda. Librandi ha smentito, l'Espresso conferma, e comunque, come dicevamo, un passo indietro. Ma attenzione, perché ritornando nuovamente sul palco dell'Ariston, un passo indietro sarebbe stato chiesto anche a Elisabetta Gregoracci, e oggi il giornale titola a piene colonne: donna di destra, la Rai dell'odio, la Gregoracci fuori da Sanremo. E l'argomento viene ripreso a pagina 3, denuncia della showgirl: il conduttore Savino mi ha respinto per le idee politiche del mio ex marito briatore. E scrive su Instagram: il signor Nicola Savino, con cui avrei dovuto co-condurre il format, ha imposto la sua volontà ed ottenuto con forza e prepotenza la mia esclusione, adducendo motivi inesistenti, pretestuosi e strumentali, tra i quali: affermazione pronunciata nel corso di una nostra conversazione telefonica privata e che mi ha molto ferito, la presunta appartenenza politica a destra del mio ex marito, in quanto all'interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di sinistra. Questa la denuncia della Gregoracci, riportata a tutta pagina nel titolo del giornale di oggi, e sicuramente ascolteremo poi la risposta di Rita Pavone sul palco dell'Ariston. Insomma, un'edizione destinata a scatenare ulteriore tempesta. Per il resto, facendo il sunto della giornata di ieri, che altro? Ah sì, un titolo che fa sognare, perché a pagina 6 del Corriere della Sera di oggi si parla della crisi dei 5 Stelle, che ormai perdono pezzi come un viadotto autostradale gestito dai Benetton, con conseguente richiesta di togliere la concessione a Di Maio. E il titolo da sogno del Corriere è: per il dopo Di Maio ci prova anche Toninelli. E tu rimani lì incantato a sognare un futuro del Movimento 5 Stelle in mano a Toninelli, poi mannaggia, vai a leggere l'articolo e ci trovi una leggera forzatura, perché Toninelli sì, fa parte del team dei Capitan Futuro, ma in fondo è solo quella cosa lì. Mannaggia, niente, finita così, peccato. Ancora dalle cronache di ieri, i candidati calabro leghisti, perché ci sono in vista le elezioni anche in Calabria, e molto si è parlato in settimana di con Don Ciccio Opadano, quel personaggio appunto a metà tra la creatura fantastica e Scarface, che comunicava col sigaro in bocca dalla vasca da bagno, candidato per la Lega, ma ieri numeri uno assoluti i gemelli di Reggio Calabria. Di che cosa stiamo parlando? Del caso del candidato Leo Battaglia, che avendo grossi impegni di campagna elettorale sul territorio, che cosa ha fatto? Ha mandato il fratello gemello perfettamente identico a lui alla convention dei candidati calabresi, in cui si presentava anche Salvini. E sì, perché va bene fare la campagna elettorale, ma mica si può mancare all'appuntamento con il capitano. E quindi Leo Battaglia ha mandato il fratello gemello Francesco, che lo ha interpretato perfettamente facendosi fotografare sul palco accanto a Salvini, stringendo mani accanto a Salvini, parlando con Salvini, promettendo cose agli elettori, insomma, cose così che fanno dei gemelli calabri un caso migliore, ancora più eclatante di quello delle gemelle Kessler. Sono addirittura direi al livello dei due gemelli che fanno le ristrutturazioni su Real Time. Bravi, bravissimi. Per chiudere il quadro ci sono anche gli endorsement di ieri. Innanzitutto c'è la nonna di Fedez, che vorrebbe il ritorno di Mussolini. A questo punto bisognerebbe sentire anche la zia del Piotta, in attesa che i giornalisti si scatenino per sentire che cosa vuole la zia del Piotta. Però hanno raccolto l'endorsement di Emanuele Filiberto a proposito delle elezioni in Emilia Romagna. Emanuele Filiberto ha espresso il suo orientamento, ha detto che lui in Emilia Romagna voterebbe la Borgonzoni. Sarebbe anche notizia irrilevante se non ci consentisse di tornare su quello che al momento è il mio tema preferito e che occupa pagina 23 di Repubblica di oggi, perché a proposito di donne che devono fare un passo indietro, ci sono gli Aosta che vorrebbero che la principessa, come si chiama, Vittoria, figlia di Emanuele Filiberto, facesse un passo indietro, perché giammai la legge Salica non può essere revocata. E allora, se siete amanti delle grandi saghe e delle teste coronate, ecco il pezzo di Paolo Griseri che ci spiega tutto, ma proprio tutto, sulla guerra guerreggiata esplosa per una corona immaginaria. Potrà mai Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria di Savoia diventare regina d'Italia? La risposta non è difficile: no, semplicemente perché il Regno d'Italia non esiste, si è estinto con il referendum nel 1946. L'Italia è una repubblica, il discorso finisce lì, come in una pièce di Pirandello. Questa banale considerazione non ferma però la discussione, anzi, se è possibile, ne alimenta la veemenza. E così la guerra per il trono inesistente sta impazzando. Il primo colpo di archibugio è di Emanuele Filiberto, l'erede di Vittorio Emanuele IV, ha sparato sul Corriere della Sera. Ecco, faccio notare a Griseri che mettere nella stessa frase Emanuele, erede di Vittorio Emanuele, e poi ha sparato sul Corriere della Sera, fa venire in mente cose un po' inquietanti. Comunque Emanuele Filiberto ha detto: abolirò la legge Salica, mia figlia Vittoria potrà diventare regina. Una botta di modernità, perché impedire alle donne di sedersi su dei troni immaginari? Tutti hanno diritto a sognare. Tutta colpa di Clodoveo, come dicevamo ieri, il re dei Franchi, che nel 495 radunò in forma scritta una serie di norme fino allora tramandate oralmente, tra queste la numero 59.5, ovvero nessuna terra salica può essere ereditata da una donna, ma tutta la terra spetta ai figli maschi. Discriminazione, altro che Amadeus. Condanniamo Clodoveo, boicottiamo Clodoveo. E così fa appunto Paolo Emanuele Filiberto nel compiere questa scelta di modernità. Prosegue poi Griseri: nei secoli successivi diverse monarchie avevano già disobbedito a Clodoveo, superando brillantemente il trauma e nominando regine in quantità, non però i Savoia, che anzi hanno più volte sottolineato la fedeltà alla norma di 1500 anni fa, fino alla clamorosa dichiarazione di Emanuele Filiberto. Una delle caratteristiche delle monarchie è che quando il re decide gli altri si adeguano, ma poche ore dopo il gesto dell'erede al trono la consulta dei senatori del regno, presieduta da Aldo Appuntato Mola, eccepiva con un comunicato dal titolo "Precisazioni sulla legge Salica". Gli eredi dei senatori del regno ricordano che la legge universali che è nello statuto di Carlo Alberto del 1848 e che dunque è legge perpetua e irrevocabile della monarchia. Dunque, cara Vittoria, niente trono immaginario, ma proprio mentre la battaglia sembrava volgere al peggio per la regina virtuale, ecco avanzarsi le truppe della consulta dei senatori del regno presieduta dal professor Pierluigi Duvina. Insomma, è sempre la consulta dei senatori del regno, però ci sono due correnti, un po' come nel PD, quella pro e quella contro, e quella pro premette la consulta dei senatori del regno che io presiedo, è l'unica consulta riconosciuta dal capo della Reale Casa di Savoia, Vittorio Emanuele. E poi l'affondo: Vittorio Emanuele non ha abrogato la legge salica, ma l'ha adeguata al Trattato di Lisbona del 2009, che impone ai paesi europei la parità di diritti tra uomini e donne. Chiosa Paolo Griseri, per una volta i burocrati di Bruxelles ne hanno fatta una giusta, hanno sconfitto definitivamente Clodoveo, dando ragione al re di Savoia. Evviva, è una saga che è destinata a proporci nuove straordinarie puntate ora che Brexit è terminata, e la seguiremo con passione. E a proposito di passioni personali ma anche pubbliche, a proposito della guerra dei due papi, ieri Libero annunciava l'atto di provocazione delle truppe di Bergoglio che avevano sradicato la vigna di Ratzinger, e oggi l'intera pagina 15 è dedicata a questa terribile provocazione con tanto di spiegazione di Andrea, a firma Andrea Cionci. Cosa è successo? La Coldiretti nel 2012, un anno prima del suo ritiro, regalò a Ratzinger una vera vigna di circa 1000 metri quadri che, dietro suggerimento del pontefice, fu collocata nella villa pontificia di Castel Gandolfo davanti alla statua di Cristo Buon Pastore, e i coltivatori con questo dono volevano dichiaratamente alludere all'umiltà intellettuale del Papa teologo, che spesso sollecitava la stessa virtù negli scienziati, stimolandoli ad aprirsi al mistero di Dio. È durata 6 anni quella vigna, finché in questi giorni sono arrivate le ruspe di Bergoglio, che hanno divelto i giovani vitigni di Trebbiano e Cesanese di Affile, vino antico noto fin dall'antica Roma per deliziare il palato di molti papi. Che si possa trattare di un segnale al Papa emerito, scrive Libero, lo si potrebbe supporre da un'interpretazione da noi scovata, cioè dalla parabola dei vignaioli fornita da Enzo Bianchi, ex commercialista, monaco laico e priore emerito della comunità monastica non cattolica di Bose, considerato e accusato da più parti di essere un eretico neoariano, che però Libero considera come un esegeta di rispetto, che scriveva tempo fa che nella sostanza lo sradicamento della vigna di Ratzinger equivarrebbe a dire: non sai stare al tuo posto, il tuo pontificato è finito e non ne rimarrà più nulla. Chissà, si domanda Andrea Cionci, estensore del pezzo, a chiusura dell'articolo, chissà cosa ne penserà il vero padrone della vigna, ossia il Signore. Con questa domanda fatale ci fermiamo alle cronache di ieri, che ci portano, come dire, da Amadeus fino ad arrivare a Clodoveo. E tra poco, anzi credo che stia arrivando in onda per dirci che cosa farà oggi al giorno delle locuste, un uomo che ha la statura di Clodoveo, la grandezza del Papa emerito e il carisma di tutti i Savoia messi insieme, insomma, il professor Di Stefano.
Off a bottle and I ain't stopping yet.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. The rest of my life gonna start.
E allora, tra poco al giorno delle locuste, questo lo dico io, faremo radiofonicamente dei riti scaramantici per allontanare la sciagura del venerdì 17, che potrebbe significare crack finanziario, apocalisse economica e cose così. Ma oltre a questo, professor Di Stefano, di che cosa parliamo? Torniamo sulla peste suina?
Parzialmente torneremo sulla peste suina, ma resteremo in Cina, perché 2 ore fa è arrivato il dato di chiusura del 2019. la crescita più lenta degli ultimi 29 anni.
Mamma mia, la peste della crescita cinese, tra poco al giorno delle locuste. E poi mi dà conferma
la rubrica sul Veneto.
Inauguriamo la rubrica Veneto?
Senza alcun dubbio.
E allora attenzione, perché oggi ritorna la rubrica più amata del giorno delle locuste. Da 7 giorni a questa parte, Veneto, a cura del professor Andrea Di Stefano. Altre cose da dire o possiamo...
La crisi delle librerie, diciamolo. Che sta investendo tutti i centri storici italiani e che vede come imputato principale Amazon, ma forse non è così.
E allora vedremo se il delitto è stato perpetrato da Amazon oppure più classicamente dal maggiordomo, tra poco al giorno delle locuste. Ma visto che abbiamo ancora 5 minuti e vi volevo leggere qualcos'altro, occupiamoci un po' di criminalità organizzata, via la musica, via i sottofondi, e facciamoci un pochino più seri, del caso Foggia. Se ne è parlato anche ieri su queste frequenze, Michele Migone ha intervistato Giuliano Foschini di Repubblica, che oggi ne scrive su Repubblica. Siamo invece sulla pagina del Corriere, a pagina 17, dove si parla dei clan di Pizzolandia. Questa è la traduzione giornalistica che ne viene fatta: minaccio ai negozi incendiati dagli imprenditori assassinati negli anni 90, le nuove intimidazioni. E allora Michelangelo Borrillo racconta il caso Foggia: da 200 euro al mese a 200.000 una tantum a Pizzolandia, dove no, se non si paga si rischia anche di morire. Le tariffe sono molto variegate, perché la società foggiana, la malavita da sempre dedita alle estorsioni, chiede soldi un po' a tutti, dal piccolo gommista al grande imprenditore, che nella maggior parte dei casi a Foggia è un costruttore edile. Tutti o quasi tutti pagano, non parlano, e quando lo fanno tutti o quasi tutti dicono di non aver mai ricevuto richieste estorsive. E molte volte, spiega il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro, è anche vero, perché a volte la malavita usa la tattica di bruciare un negozio per far capire ad altri cosa può accadere, perché l'obiettivo è creare un clima di intimidazione generale, un clima che dura dagli anni 90, da quando Foggia era conosciuta con ben altro orgoglio per chi vi è nato, come Zemanlandia per le geste della sua squadra di calcio. Nel 1990 e nel 1992 due imprenditori, Nicola Ciuffreda e Giovanni Panunzio, si opposero al pizzo e pagarono con la vita. Così tutti capirono come ci si doveva comportare per non avere problemi. A 30 anni di distanza la strategia è cambiata, ma l'intimidazione vuol raggiungere gli stessi obiettivi. Non è un caso che sia a gennaio del 2019 che in questo primo mese del 2020 si sia registrato un'escalation di bombe. Così, spiegano gli investigatori, la malavita fa capire subito come ci si deve comportare anche nel nuovo anno. E per allargare il quadro andiamo a pagina 15 della Stampa di oggi, dove accanto alle vicende di Foggia si parla del record di comuni sciolti per mafia. Scrive Nicola Pinna: dicono i magistrati che le cosche hanno cambiato strategia, provano a battere lo Stato agendo dal suo interno, occupando la stanza dei bottoni, mettendo le mani dove c'è il potere, provando a indirizzarlo verso gli interessi che i boss stanno più a cuore. Il periodo dello sconto Fontana, quello che ha insanguinato l'Italia negli anni delle grandi stragi, sembra archiviato definitivamente. Funziona meglio l'infiltrazione silente, nessuno si accorge e nessuno disturba. Eppure non sempre la mano della mafia passa totalmente inosservata, e c'è un dato a dimostrarlo: il numero di comuni che nel corso del 2019 sono stati sciolti per mafia. Amministrazione bloccata, anzi esautorata, per il mescolamento di interessi e per la troppa vicinanza a chi progetta affari illeciti. Sindaci, pedine dei clan, assessori utilizzati per pilotare gare d'appalto, consiglieri comunali assoldati per fare le pressioni necessarie e dirigenti in grado di dirottare le procedure amministrative nella giusta direzione. Non è un caso che gli enti locali, specie quelli piccoli, siano diventati la terra di conquista delle più agguerrite organizzazioni e il luogo più adatto per mettere le mani sul potere, per gestire appalti e costruire consenso. E quindi, a quasi 30 anni dalla stagione delle bombe, se qualcuno si era illuso caso che i boss avessero abbassato la testa e perso potere per lanciare l'allarme, basta leggere l'elenco dei comuni che nel 2019 sono stati affidati alla gestione di un commissario. Tra provvedimenti di proroga e nuovi scioglimenti si arriva a quota 45, e a questi andrebbero aggiunti altri 6 casi, amministrazioni commissariate per qualche mese che hanno avuto il tempo di indire le elezioni per eleggere il nuovo sindaco. Una situazione mai accaduta prima. Per avere un raffronto, nel 1993, l'anno dopo l'orrore di Capace e Via D'Amelio, i municipi senza giunta erano 34 e nel 2013 si era arrivati fino a 38. Il vero boom è appunto degli ultimi 24 mesi, arrivando alla cifra record di 45 comuni sciolti per mafia più altri 6 casi che portano la cifra appunto a 51. Con questo siamo arrivati alle 8:29, quindi resta semplicemente il momento di dirsi ciao, anzi arrivederci a tra poco se restate con il giorno delle locuste e il professor Di Stefano. Nel frattempo invece il Demone del Tardi finisce qua e ci sentiamo la prossima settimana. E nel frattempo perché qui è tutto fermo, il computer non va più? No, il computer proprio ufficialmente si è fermato, si è bloccato, e allora a questo punto, visto che abbiamo 20 secondi, che cosa facciamo? Un fantastico conto alla rovescia di quelli che sanno emozionare i grandi e i piccini, e allora come se fosse Capodanno dico meno 9, meno 8, meno 7, meno 6, meno 5, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, con tutto il carico emozionale che ci porta direttamente alla GR di Popolare Network. Tra poco, dopo il GR, dopo la rassegna stampa, ci rivediamo per il giorno delle locuste.